prima di parlare di quello che fate voi, la regione Calabria, il comune di Bologna, ecco, effettivamente tavoliamo questa discussione, se no la perdiamo di vista, e poi magari scendiamo nel particolare di quello che fate voi.
Devo dire
Sì, inizia
qualcosa
tu, è
io?
prima regione e poi il comune.
Vabbè,
La provincia purtroppo non c'è.
dopo le parole di Calderini mi alzerei a questo punto, visto che le regioni... Non, ma insomma, io penso una roba che questa storia della governance, poi alla fine è stato un po' un punto critico di tutte queste politiche, no? Sostanzialmente che siano politiche per il digitale, che siano politiche per l'innovazione, che siano politiche per le imprese. Io ho un punto di osservazione particolare, non solo perché sto in regione, ma per il lavoro che facevo, no? Perché io comunque sono tanti anni che mi occupo di politiche comunitarie, aggiuntive, insomma, politiche per lo sviluppo dei territori, che poi, come sapete, sostanzialmente per buona parte vanno alle regioni del sud. Allora tu, quando ti occupi di queste robe, prima di capire cos'è, ti occupi sempre di governance, perché noi viviamo di governance, no? Viviamo di, ora, a parte la battuta, è perché effettivamente queste politiche si fondano proprio su una, come dire, distribuzione di competenze, di responsabilità tra diversi soggetti, perché qui interviene la Commissione europea, interviene lo Stato, intervengono le regioni, intervengono i comuni, insomma, intervengono tutti i soggetti. Quindi, diciamo, queste sono politiche che proprio si fondano su questi, vivono su questi meccanismi qui, hanno tutta una serie di procedure, di modalità di funzionamento, di tavoli, di modalità decisionali, a volte anche molto farraginose. Alcune volte non percepisci proprio il senso, magari allungano i processi. Però effettivamente, quanto diceva Calderini, secondo lui il problema, io non conosco bene quell'intervento lì di cui parlava lui, l'ho vissuto soltanto marginalmente, però se è un problema di governance, il problema è che la parola governance è un po' un contenitore, non capisci bene che cosa metterci dentro.
Ma cos'è invece il ruolo delle regioni? Quale potrebbe
No,
essere?
vabbè, ma guardate, poi qua il ruolo delle regioni c'è come c'è il ruolo di tutti, voglio dire, no? Secondo me il problema anche di governance è passare da un, come dire, da un profilo di strategie e teorie sulle cose a un profilo di cose da fare e di chi le fa e come si fanno. Perché io, per mia esperienza, anche nel confronto con il centro o con i comuni, quando poi ho fatto un passo in là, ho tentato di semplificare tutto il processo e ho tentato di passare da un'architettura in qualche modo strategica generale a, lo dico in maniera banale, a che cosa facevo con i soldi, scusatemi la franchezza, sostanzialmente inizio a capire come lavorare con il centro. Cioè inizio a dividermi i compiti. Cosa fai tu? Cosa faccio io? Come le due cose stanno insieme, con che tempi si fanno le cose, perché i tempi non sono banali in questo discorso, a chi ci rivolgiamo. Allora, se iniziamo a dividerci le competenze sulle cose specifiche, sulla base ovviamente di un quadro coerente e complessivo di cose da fare, allora lì secondo me la governance diventa più facile da gestire, cioè dai un contenuto operativo, reale, concreto a questa parola. Perché se no effettivamente rimane un po' vaga capire che cosa significa il rapporto tra centro, regione, comuni. E poi cosa succede? Abbiamo questa, come dice Calderini, il mito delle task force, perché qua ogni giorno come ti svegli c'è una task force, no? E questa task force risolve, che poi la differenza tra task force e una struttura, io non capisco bene qual è, se non l'idea che uno lavori per oggetti e per progetti, però bene o male chi lavora su questi mestieri ormai non lavora più su procedure, ma lavora tenta di lavorare su oggetti, su risultati, su cose da fare. E anche perché, come dire, c'è questa, tra virgolette, secondo me, poi può essere letta in tanti modi, però fortuna delle regole comunitarie, almeno per noi. Perché uno deve essere anche intelligente a interpretarle bene, no? È chiaro che i tempi e il problema dei tempi molto stringenti sono una difficoltà per l'amministrazione italiana e per le regole, però sono anche un modo sfidante, diciamo, di lavorare diversamente e quindi innovare i processi amministrativi. per cui ormai l'amministrazione, chi lavora su queste cose, Vivia tende a lavorare per oggetti e in maniera un po' più efficiente. Poi andiamo a, io penso che il ruolo, diciamo, di ogni soggetto ha un ruolo e in queste partite, come dire, non ci sono soggetti che pesano di più o soggetti che pesano di meno. No, noi per esempio abbiamo attuato la banda ultralarga con un accordo col Ministero dello Sviluppo Economico, abbiamo individuato Infratel come soggetto.
Vabbè, visto che siamo in argomento, magari raccontaci un po' con la vostra agenda digitale, poi rimandiamo a Matteo Lepore dopo visto che siamo entrati in argomento.
Guarda, noi diciamo, è tanti anni che si lavora sul digitale e che le politiche aggiuntive spingono sul digitale.
Siete stati i primi a sì, però il primo bando del bando ultralarga e della Calabria, se non ricordo.
Noi abbiamo effettivamente fatto un abbiamo deciso di fare un investimento importante su questi temi. E lo abbiamo deciso, e il fatto che oggi ci sia io qui a parlartene, io permetto che tecnicamente ci capisco pochissimo, che sono uno che si occupa di programmazione, poi il segno di come noi interpretiamo il tema in regione, perché secondo me il problema è che troppo spesso questo tema è stato visto come un tema molto specifico, tecnico, fatto di procedure, di sistemi. Tra l'altro si chiamavano prima gli uffici della società dell'informazione, avevamo, no? Dentro la regione. Quello che noi invece a un certo punto abbiamo, come dire, percepito con immediatezza è il senso, diciamo, il veicolo di cambiamento nelle politiche che l'agenda digitale può determinare, a partire da noi stessi, come dire, a partire da un cambiamento fortissimo nella pubblica amministrazione. Anzi, per essere concreti, come dicevo prima, io lo dico a partire da un cambiamento radicale da noi nella gestione dei fondi strutturali, no? Perché effettivamente noi abbiamo interpretato questa come un'opportunità per introdurre delle forti innovazioni nella gestione delle politiche regionali innanzitutto. Ci auguriamo che questo a cascata, come dire, ricada sui sistemi produttivi, sui sistemi sociali, dell'economia sociale in generale, e ovviamente in questo lavoro di applicazione poi anche nei servizi, nelle procedure, nelle attività che gli enti locali devono attuare. Noi abbiamo
dimmi, scusa.
Sì, noi diciamo sostanzialmente noi lavoriamo sulle politiche aggiuntive per l'agenda, per temi dell'agenda digitale, ci sono dal 2000, noi mi ricordo il Fondo Coesione, facevamo gli APQ. Però il problema è quello che dicevamo prima, cioè sono stati sempre interventi senza una regia forte nazionale, no? Per cui sono stati effettivamente tanti interventi spot, non so, mi ricordo la telemedicina, cioè cose che magari in una regione sono andate bene perché c'erano determinate condizioni, in un'altra regione sono andate male, però non abbiamo avuto su questo una politica unitaria forte, non c'è un presidio nazionale, e qui ci siamo, non c'è stato un presidio nazionale qualificato che ha garantito almeno uno standard nell'attuazione di queste misure, e questo è venuto fino al, diciamo, nei primi anni 2000. Ora, nella scorsa programmazione dei fondi strutturali, Calderini se lo ricorda 2007, perché era quel periodo, 2013. Sì, 2007-2013, dati i ritardi della spesa che avevano i programmi, c'è stata un'operazione prettamente finanziaria, cioè di fatto si è abbassato il tasso di cofinanziamento dei programmi comunitari, e con queste risorse si è scelto di fare un programma che è stato chiamato programma di azione coesione, o volgarmente programma parallelo, che era più diretto. E di fatto queste risorse sono state spostate dai programmi, dai programmi regionali, per dei progetti, diciamo, di livello, non dico di livello nazionale perché le hanno attuati delle regioni, dei temi condivisi a livello nazionale. Tra questi c'era quello della banda ultralarga, no? Allora mi sembra, Mario, c'era la banda ultralarga e poi c'erano due, di cui uno è andato avanti. Comunque, noi abbiamo destinato un montare di risorse significativo sulla infrastrutturazione di banda ultralarga. In totale 100 milioni, mi sembra, di risorse pubbliche. Di queste ne abbiamo attuate 60 con un modello a incentivo, cioè di fatto abbiamo individuato un operatore privato che poi crea la rete e la, la gestisce, e 40 con un intervento totalmente pubblico, per cui faremo l'infrastruttura e poi daremo in gestione. Questo che cosa ci ha consentito di fatto? Noi ad oggi abbiamo in corso l'intervento privato, questo facendo Telecom, e noi entro fine anno toccheremo 223 comuni della regione e porteremo la banda a 30.
Mm-hmm. E 30 megabit.
A 30. Mentre con il restante, quello gestito da Infratel, che è in corso, alle solite un po' lungaggini dovute alle gare, comunque credo che entro metà 2016 o settembre 2016 portino a compimento gli interventi, noi copriremo tutti gli altri comuni della Calabria con la banda a 30, eccetto i 4 che non sono a fallimento di mercato. Per cui diciamo a fine...
Solo 4.
4, sono Reggio, Calabria, sì. Certo. Stiamo parlando di una regione che ha un'armatura urbana particolare, non è che tu hai un'armatura urbana forte con delle città. Diciamo, sono pochi centri rilevanti. Certo. E quindi noi abbiamo 409 comuni, di cui 4 sono a fallimento di mercato, più ci sono delle aree bianche dentro questi comuni che non sono a fallimento di mercato. Quindi noi interveniamo, diciamo, entro settembre, secondo me, il 2016, noi avremo tutta la regione coperta dalla banda a 30 mega, più tutti gli edifici pubblici sono già connessi a 100, perché lì porti la banda diretta, l'infrastruttura direttamente.
Questo
in
già
sede.
Adesso?
Già adesso, entro il 2000. Sì, perché questo, diciamo, portare l'infrastruttura sui luoghi pubblici.
Sulle scuole?
E anche le scuole, sì.
E tutte le scuole?
Avremo tutte le scuole che chiedono di collegarsi. Tenete conto poi che sulle scuole la politica di coesione ha fatto anche altri interventi che non ricadevano, diciamo, dentro il cappello agenda digitale, ma ricadevano dentro il tema infrastrutture e miglioramento edilizio delle infrastrutture scolastiche, per cui noi siamo intervenuti anche, devo dire, lì su un intervento che è da valutare nel suo complesso, anche su delle tecnologie, no? Le tecnologie per la didattica. Lì è un punto da affrontare, perché poi bisogna vedere se queste tecnologie, queste, diciamo, strumenti sono effettivamente utilizzati. Bisogna aprire una... Secondo me il grande tema della, non la voglio chiamare alfabetizzazione, non mi piace, però dell'utilizzo di questi strumenti, no? Perché poi i rischi di averli lì è che poi non vengano sufficientemente utilizzati. Per la regione, chiudo per ora il tema, perché noi l'abbiamo, adesso noi, qual è la sfida effettivamente che ci poniamo? Noi con il nuovo programma continueremo il lavoro di infrastrutturazione, perché abbiamo destinato... mi sembra quasi 100 milioni di euro per avere la banda a 100, sia sulle principali aree industriali, ma dove interviene anche il Ministero dell'Industria con un programma che si chiama il Programma Nazionale, il PON, e quindi noi continueremo ad investire sulla banda. Ovviamente adesso si apre il tema dei servizi per noi, no? Perché è chiaro che a questo punto la vera sfida è alimentare la costruzione e soprattutto l'utilizzo dei servizi. Questo si lega molto poi alle materie che più tratto io, che ovviamente sono le materie di policy, diciamo, non tanto la materia specifica, tecnica, e uno dei grandi temi, secondo me, di interesse per noi è tutto il tema delle aree interne, cioè sempre oltre le città ovviamente, perché noi... Considerate che la regione, pur essendo una regione che sta sul mare, è una regione di aree interne, cioè la maggior parte dei nostri paesi sono di aree interne, sono paesi che vivono una condizione di spopolamento molto significativa, e il fatto che tu possa portare la banda, una banda, diciamo una disponibilità importante, può consentire lo sviluppo di alcuni servizi che in questi territori sono fondamentali, dalla parte istruzione, dalla parte sanità, e qui entra un po' il tema poi rilevante. Noi, data questa infrastruttura, questa potenzialità enorme, come la puoi, diciamo, vivere, fare fruttare e fare diventare effettivamente un veicolo di sviluppo del territorio e di capacità delle amministrazioni di erogare i servizi in maniera più qualificata.
Va bene, Matteo Lepore, Comune di Bologna. Ecco, prima di parlare di